Considera l'armadillo. Buongiorno a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento i nostri ospiti, ma fatemi dire, bellissimo il film di cui abbiamo parlato ieri, Altri Animali, oggi ancora Anteo City Life, credo ci sia qualche posto. È il film di Guido Votano dedicato alla clinica veterinaria Due Mari di Oristano, è davvero un bellissimo documentario. La settimana prossima a Roma ci sarà COP16 a proposito della biodiversità. Ebbene, il WWF invita a un flash mob: chi salva la natura salva se stesso. Il tutto domani, venerdì 21 febbraio alle 16 a Roma, in via San Nicola de Cesarini, insomma pratica al largo de Torre Argentina. Ci sarà questo flash mob vivace, animato, con insomma maschere di animali e altre cose, per richiamare l'attenzione non solo sulla questione della biodiversità a livello generale, ma anche sull'inazione per tanti versi del nostro governo a questo proposito. E poi, sempre guardando al futuro, ne abbiamo parlato, abbiamo ospitato qui Monia Monti, autrice di questo libro Rosa e Matilda, dove si parla insomma di polli e altre storie. Ebbene, per il ciclo La Forchetta, alla libreria Civetta Azzurra di Via Po a San Martino Sicco Mario, c'è un incontro proprio con Monia Monti alle 16:30 di sabato 22. Ecco, ma adesso andiamo a dare invece il benvenuto ai nostri ospiti di oggi. Stiamo parlando di Rosario Balestrieri, ornitologo della Stazione Zoologica Anton Dorn, di Piero Amodio, che è ricercatore sempre della Stazione Zoologica Anton Dorn. Buongiorno a entrambi, buongiorno.
Buongiorno Cecilia.
Buongiorno Piero. Allora, Rosario, stiamo per parlare di un altro di quei progetti, anzi addirittura tre progetti legati alla citizen science, che a noi piace molto perché vuol dire il coinvolgimento dei singoli cittadini, quindi vuol dire conoscenza, vuol dire acquisizione di dati per i ricercatori e vuol dire quindi cura di quello di cui tanto ci occupiamo. Rosario, di che stiamo parlando?
Allora sì, sono tre progetti legati alla citizen science, e quindi tutti e tre hanno bisogno di, diciamo, di una comunicazione alla base, perché se i cittadini non sanno di questi progetti ovviamente non possono parteciparci, e quindi l'armadillo e i media in generale sono degli ottimi alleati della citizen science, e speriamo anche dei nostri progetti. Sono tre, conviene descriverne appunto uno per volta.
Sì.
Uno, proprio quello lanciato più di recente, si chiama Seagull Go, e fondamentalmente ed è un progetto particolarmente innovativo, perché riguarda lo studio dei comportamenti dei gabbiani, ma perché i gabbiani sono molto diffusi e annoverano una gran quantità di comportamenti, a noi interessano solo alcuni, i comportamenti innovativi, e per aiutare chi vuole aiutarci, quindi i cittadini, a riconoscerli, diciamo, dovranno seguire il progetto da vicino per poter quindi interpretare bene l'etologia dei gabbiani e poterci fornire appunto dei video giusti, perché appunto un gabbiano che vola ci interessa molto meno rispetto certo. a un gabbiano che fa qualcosa di interessante.
Ecco, ma Piero, amo Dio, cosa vuol dire comportamenti innovativi?
I comportamenti innovativi sono dei comportamenti insoliti che vengono elaborati da alcuni individui e che poi si trasmettono attraverso l'apprendimento sociale. Quindi sostanzialmente abbiamo un gruppo, all'interno di un gruppo di animali c'è qualcuno che ha un'idea interessante, la mette in pratica e poi viene copiata dagli altri. Queste idee possono essere tanto legate all'acquisizione di cibo, quindi può essere l'innovazione può essere nel trovare un'altra fonte di cibo, ad esempio legata all'attività dell'uomo, quindi sì. imparare a cibarsi di qualcosa che naturalmente non sarebbe disponibile, o attraverso un modo per acquisire il cibo, e quindi un comportamento complesso di processamento del cibo, quindi ancora una volta l'esempio classico può essere, un esempio recente sono alcuni cacatua dei pappagalli in Australia che hanno imparato a sollevare il coperchio di bidoni della spazzatura per cibarsi della spazzatura, ma possono essere anche comportamenti senza un fine diretto così chiaro, come ad esempio comportamenti sociali, quindi un modo nuovo per salutare un altro individuo o un rituale di accoppiamento, ad esempio.
E quindi insomma sono tutti questi comportamenti. Mi viene in mente a proposito ad esempio le navi che partono da Beverello a Napoli per le Eolie hanno, quando partono la sera e anche la mattina quando arrivano, hanno una scia di gabbiani che ormai sanno benissimo che i turisti sulla nave gli daranno delle frammenti di brioche o cose del genere. Quindi c'è proprio una ritualità che a me sembra indotta, non so, è un comportamento,
sì, sì, sì,
quello?
È probabilmente un esempio del genere, cioè gli uccelli hanno imparato che ci sono turisti disponibili a condividere il cibo e quindi vedendo la nave associano naturalmente alla presenza di cibo, e quindi un comportamento che seguire una nave che non è nel repertorio naturale diventa un comportamento acquisito e riprodotto.
Una nave che non è un peschereccio e che quindi non c'ha la normale scia. Rosario, ma come mai i gabbiani? In fondo i gabbiani li sappiamo, no?
Allora, per tanti motivi differenti. Innanzitutto perché diciamo i gabbiani sono stati per anni sottovalutati rispetto alle loro capacità cognitive, e quindi era interessante porre una lente di ingrandimento sul comportamento di questi uccelli, che invece proprio di recente alla ricerca stanno dando grandi soddisfazioni. Appunto di recente si è visto che ci sono dei gabbiani che fanno delle fossette nella sabbia per intrappolare i pesci durante la bassa marea, e quindi poi se ne nutrono. È stato visto che per selezionare positivamente il cibo da mangiare in ambienti urbani osservano le persone e tendono a mangiare quello che le persone stavano mangiando, in modo da andare sul sicuro su cosa è buono da mangiare. E l'altro aspetto è che i gabbiani sono tanti, sia in termini di specie, in Italia abbiamo oltre 20 specie, che in termini numerici. Il gabbiano reale in città come Roma, Napoli e molte altre, Trieste e in generale lungo la costa, è estremamente abbondante, quindi facilmente contattabile, facilmente lo si osserva, e poi sempre più a una distanza di fuga ridotta, quindi è molto molto confidente. Questa cosa lo rende facilmente filmabile con un cellulare, cosa cosa che diciamo, con uccelli meno confidenti, con un cellulare viene difficile da filmare, cioè vedresti un puntino.
Sì.
Invece avendo degli uccelli che si muovono e si comportano liberamente a pochi metri, diciamo, li rende proprio facilmente documentabili. E quindi tutte queste caratteristiche tutte insieme ce l'avevano ben poche specie.
Certo.
E quindi il gabbiano è stato eletto elemento perfetto per questo studio sui comportamenti innovativi.
Ecco, e torno a Piero Amodio. Perché è proprio utile la citizen science in questo caso? E poi che cos'è in volo in un mare di video?
Sì, la citizen science è particolarmente utile a noi ricercatori per quanto riguarda lo studio di questi comportamenti che sono sostanzialmente rari, quindi attraverso la collaborazione con i cittadini ci è più facile effettuare questo screening preliminare e andare a individuare quali sono questi comportamenti innovativi e dove, in che popolazione, in che gruppo di animali possono essere osservati. I cittadini ci danno una capacità capillare di fare osservazioni che ovviamente per un piccolo gruppo di ricercatori sarebbe molto più complesso.
Certo.
E poi invece in volo in un mare di video è un altro progetto a cui stiamo lavorando insieme a Rosario e che va ad osservare un altro tipo di comportamenti che sono ancora una volta rari da osservare, e però in realtà non sono rari e sono legati ai comportamenti di uccelli sotto la superficie dell'acqua. Quindi ci sono uccelli che ad esempio cacciano attivamente nuotando sott'acqua in cerca delle prede. Ora non è semplice essere testimoni di questi tipi di comportamenti, ma per esempio pescatori di apnea o subacquei possono essere fortunati e riprendere con le loro GoPro, con le loro action cam, questo tipo di comportamenti. Quindi ancora una volta la collaborazione con i cittadini ci permetterebbe di accedere ad immagini e quindi di mettere su un database di comportamenti che sono difficili da osservare.
Senti Rosario, Nicolò ci scrive dicendo: il caso dei gabbiani è proprio un esempio di condizionamento classico, perché seguirebbero le navi anche se vuote. È un'affermazione corretta?
Allora, non proprio, nel senso che il cibo lanciato dai turisti o da comunque i passeggeri di un'imbarcazione non è l'unico motivo per cui possono seguire una nave. Ad esempio, spesso imbarco per la Sicilia, prendo il traghetto, cioè la nave che parte di sera, di notte,
sì.
E nessuno da mangiare gabbiani, anche perché è di notte, ma ci sono i fari che illuminano la poppa dell'imbarcazione e all'altezza delle eliche, dove c'è un gran movimento, e quindi i gabbiani in realtà si avvalgono di questo movimento d'acqua che riporta in superficie degli elementi che possono mangiare e quindi poi se ne nutrono. Oppure in alcuni casi, quando insegnavo ad Ischia e andavo tutti i giorni avanti e indietro dal golfo,
sì,
mi era facile vedere che i gabbiani, diciamo, raggiungevano i traghetti o per posarsi e quindi fare un pezzo di viaggio a costo zero, o proprio per seguire la scia, quindi avere un favore nell'evitare di battere le ali. Quindi ci sono tanti i motivi per cui un gabbiano può seguire un'imbarcazione. Certo è che l'idea di poter mangiare a scrocco è un buon motivo, e quindi loro si avvicinano e possono capire se ci sono dei potenziali turisti,
certo.
E questo può essere un ulteriore motivo per avvicinarsi, però appunto è difficile capire perché di base stanno avvicinando l'imbarcazione.
Senti Rosario Ballestieri, invece tornando al progetto subacqueo,
sì.
Ma qual è che cosa sapete voi ricercatori del comportamento degli uccelli appunto in immersione, diciamo così, quando
allora
cacciano in immersione?
Molto poco, perché effettivamente.
Ma che strano, sembrerebbe una cosa. No, invece no, non ne sapete abbastanza.
Sì, perché diciamo che l'attuale strumentazione, quando messa degli uccelli che hanno una vita subacquea, ti dà al massimo il percorso, ma non è che ti dice cosa faceva quell'uccello durante il percorso, fondamentalmente. E quindi la documentazione diretta è molto rara. E poi, ad esempio, pure la dieta, quindi sapere quell'uccello diciamo, marino cosa mangia sott'acqua, lo sai attraverso i contenuti stomacali, l'analisi delle feci, e quindi sai esattamente le specie, ma non sai minimamente come l'ha prese, a meno che non è un tipo di pesca molto superficiale, per cui c'è qualcuno che ha potuto documentarla dall'esterno. Quindi questo progetto ha molte possibilità di scoprire tutta una serie di comportamenti piccoli e grandi inediti, ed è veramente emozionante l'idea di poter costruire dei nuovi tasselli di conoscenza in tal senso.
Certo, sentite, allora abbiamo scoperto che insomma c'è ancora tanto ma tanto da scoprire, scusate il gioco di parole, ma proprio a Piero Amodio vorrei chiedere, ecco, ma quali sono le cose che insomma vi piacerebbe proprio scoprire, indagare nei nuovi comportamenti? Avete già un'idea, insomma?
E in questa fase noi siamo molto aperti, cioè la bellezza di questo tipo di lavori è che ci piacerebbe essere sorpresi, questa è la verità. Immaginiamo che potremmo avere la maggior parte dei comportamenti innovativi che potrebbero essere scoperti saranno legati all'acquisizione di cibo, e ovviamente lo stimolo più importante per gli animali, ed è anche uno degli scenari più comuni da osservare. Però le ripeto, siamo veramente aperti, e la cosa che più mi piacerebbe sarebbe essere sorpreso da un video ricevuto da un cittadino che per caso ha osservato qualcosa di molto interessante.
Certo. Allora, Rosario, però abbiamo parlato di tre progetti, quindi ce n'è anche un terzo, e sì. Di che si tratta?
Si chiama Marini da Nord ed è un progetto che riguarda molte specie, circa 30 specie di uccelli tipici dei mari del nord o dell'Atlantico, e che diciamo, di solito sono rari, irregolari, a piccole popolazioni nel Mediterraneo. Ebbene, abbiamo notato che diciamo, questi uccelli o sono ancora più rari o diciamo, sono notevolmente aumentati, per cui volevamo capire attraverso i cittadini, in questo caso cittadini un po' più esperti, diciamo, ci riferiamo soprattutto alla comunità dei birdwatcher, di caricare dati sia presenti ma anche quelli passati, quelli conservati sui taccuini di campo oppure quelli che si possono recuperare attraverso vecchie foto, inserire i dati di queste specie per poter capire meglio i trend, diciamo, come cambiano numericamente nei mari italiani. Faccio un esempio, diciamo, per far capire appunto di cosa stiamo parlando.
Sì.
Il pulcinella di mare, no? Specie iconica, diciamo, tipica appunto del circolo polare artico, anche facilmente riconoscibile, e questo uccello è, diciamo, uno svernante regolare mediterraneo, in Italia non proprio regolarissimo, e di solito lo si osserva in pieno inverno con, diciamo, uno o due individui l'anno. Negli ultimi anni il numero di individui è, diciamo, decisamente aumentato, si arriva anche a 20-25 individui l'anno, non che diciamo, sia proprio un incremento esponenziale, però decisamente aumentato. E poi ha cambiato completamente periodo, cioè, mentre i dati storici sono tutti praticamente invernali, ora abbiamo queste presenze nel periodo più abbondante, luglio-agosto. Quindi questa cosa non sappiamo bene perché accada, però andrebbe indagata. E queste anomalie si stanno verificando in una serie di uccelli marini che hanno tutti in comune il fatto di venire dagli ambienti, cioè del circolo polare artico, che è uno degli ambienti più messi in crisi dall'emergenza climatica.
Certo.
E quindi forse pensiamo che comprendere quello che succede qui nei nostri mari potrebbe aiutarci a capire i danni che stiamo facendo un po' più a nord.
Dunque c'è Paolo che chiede: ciao, ma non si possono attaccare, non si può attaccare una telecamera agli uccelli per vedere che fanno sott'acqua? Forse non è facilissimo.
Allora, è stato fatto qualche volta, tipo è stato fatto di recente con i pinguini, con delle telecamere che avevano anche la parte audio, e questo ha consentito di scoprire che diciamo vocalizzano anche sott'acqua, e sembra proprio per coordinarsi nelle azioni di pesca. È vero anche che quando metti una telecamera su un uccello hai sicuramente tantissimi dati, ma non vedi tanto quello che fa il soggetto a cui hai messo la telecamera, ma diciamo ti restituisce quello che lui vede più o meno, cioè vedi una porzione dell'animale e più lo scenario in cui si muove, quindi per interpretare cosa stava facendo non è del tutto semplice. Diciamo, servirebbe un uccello collaborativo che si muove col bastone del selfie sott'acqua per avere proprio
e lo vediamo un po' strano, effettivamente, per quanto io ho sempre in mente un'immagine che avrete visto sicuramente anche voi che girate in rete, di questo gabbiano che aspetta l'apertura di un supermercato con le porte quelle scorrenti, che quindi si avvicina e si aprono, entra nel supermercato, va a uno scaffale, piglia un sacchetto tipo di patatine, poi aspetta che qualcuno esca ed esce con lui, e poi arrivato fuori apre il sacchetto di patatine e se lo mangia, e mi sembra assolutamente vero e non frutto di manipolazione. Quindi ci aspettiamo anche comportamenti di questo tipo, immagino.
Sì, assolutamente. Poi nel senso le risorse, le attività umane aprono infinite possibilità per gli animali. Quindi...
Certo. E quindi chissà cosa non ci riserverà questa ricerca. C'è Manuel che parla della sua esperienza a Igea Marina, dove un sacco di gabbiani, tipo 20-30 gabbiani alla volta, quando vedono i pesciolini si tuffano, li catturano e se li mangiano, e chiedeva a che specie appartengono. E non lo so. Non so se
senza una foto, una descrizione più accurata, la vedo durissima, diciamo.
Capisco benissimo. Sentite, siamo praticamente in conclusione del nostro tempo, però abbiamo parlato di questi tre progetti che richiedono la partecipazione dei cittadini lisci, diciamo, come li chiamo io, cioè non dei ricercatori, non di scienziati, non di persone con particolari capacità, ma come fanno a partecipare? Qual è il riferimento? Chi di voi ce lo dice?
Ross, vai tu.
Allora sì, diciamo che i riferimenti sono vari e dipendono dai progetti, però per diciamo non dare troppe informazioni che confondiamo chi sta seguendo, se andate sui social della stazione zoologica Anton Dorn trovate tutto, basta spulciare e prima o poi capitate sul post giusto.
Sì, e intanto vi fate una cultura in generale, che va sempre bene, come si suol dire.
Sì, siamo presenti su Facebook ed Instagram, sicuramente anche Twitter, quindi trovate il post con il nome del progetto e vi sarà facile. Poi da lì cliccherete, ad esempio Sigalgo, che è il primo progetto che abbiamo parlato, ha un sito interamente dedicato, quindi vi sarà poi facile capire meglio cosa potete fare e come potete inviarci video.
Certo. Allora, come sempre un sacco di iniziative ci rendono felici, perché ripetiamo, a noi piacciono questi progetti perché vedono il coinvolgimento anche di noi non studiosi ma amanti di quello che ci circonda, di quelli che insomma guardano quello che c'è intorno a loro, e quindi grazie naturalmente a Piero Amodio, ricercatore della stazione zoologica Anton Dorn, e grazie come sempre a Rosario Balestrieri, ornitologo sempre della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli e non solo. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a te, ciao, ci vediamo in tre e ci sentiamo.
Certo, giusto? Certo, ci abbiamo da cantare tutti insieme. Okay. E intanto io vi saluto, vi ringrazio e mi stavo per dimenticare una cosa che mi sembra molto bella e che è stata scoperta una nuova specie di falena, peraltro molto bella, con queste ali dorate, ed è stata dedicata a Giulio Regeni. E ci piace, insomma, che anche il mondo della scienza e della ricerca non perda mai di vista anche quelle che sono le battaglie sui diritti civili e su, insomma, cose che riguardano anche noi umani. Grazie ancora, grazie Piero, grazie Rosario. Grazie.
Un abbraccio, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, grazie.
Non so se l'ho detto, questo è accaduto in Calabria, questa... Questa falena è stata individuata in Calabria. Eccoci. Vi ricordo che domani abbiamo Sabrina Giannini, con cui parleremo della ripresa della sua trasmissione alla televisione su Rai 3, che è Indovina chi viene a cena. Sì, mi sembra di avervi detto tutto quello che mi sembrava urgente. E allora Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per la partecipazione e per l'ascolto, vi dà appuntamento a domani, come sempre, dopo le notizie delle 12.30. Ciao ciao! Ah, ricordate che c'è la pagina Facebook e Instagram, Considera l'Armadillo.